Ben ritrovati su Stivale Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri. Oggi volevamo parlarvi di cinema, ma come?
Vogliamo darvi delle indicazioni per migliorare il vostro italiano o comunque acquisire del lessico attraverso i film.
Esatto, perché è uno dei modi migliori per imparare espressioni, abituarsi alla lingua vera, alla lingua viva, ai regionalismi, ma anche ai gesti. Quindi vi daremo dei consigli e alla fine vi suggeriremo anche dei film da vedere. Ma bando alle ciance e iniziamo subito con i nostri episodi. L'utilizzo dei film per migliorare una lingua straniera penso che sia consigliato indipendentemente dal tipo di lingua e indipendentemente dal tipo di insegnante. Infatti, la visione di un film viene vissuta dal nostro cervello come un'attività rilassante, un'attività non noiosa, come fare decine e decine di esercizi di grammatica. Vorremmo però darvi alcune indicazioni su come massimizzare appunto il miglioramento, se volete dedicare parte del vostro studio alla visione di film. Ecco, il primo consiglio che vi sento di darvi è di distinguere tra la visione di un film perché volete guardare un film e la visione di un film perché volete imparare del lessico. Che cosa significa? Significa che ci sono tantissimi film bellissimi italiani, veramente molti, anche se parliamo anche del periodo del neorealismo, se parliamo anche di alcuni film più recenti come quelli di Paolo Sorrentino. Ecco, secondo me questi film, se volete vederli, va benissimo, però sappiate che sono pieni di lunghe immagini senza nessun tipo di dialogo. Quindi se siete degli amanti del cinema e volete guardarli bene, se volete guardarli in italiano, ancora meglio, ma non aspettatevi, ecco, dei film ricchi di lessico, espressioni o cose molto particolari da poter cogliere nella lingua. Io mi sento di consigliarvi anche dei film estremamente semplici, anche i film che noi italiani magari non guardiamo molto spesso, anche che noi non reputiamo dei grandi film, come delle commedie che possono sembrare un po' sciocche, come i cinepanettoni. Ecco, per esempio, i cinepanettoni è un genere cinematografico di commedie ambientate in diverse zone del mondo nel periodo di Natale.
Posso interromperti?
Certo.
Se vi trovaste a scegliere fra i cinepanettoni, che sono tanti, io vi consiglio il primo, Vacanze di Natale, che si chiama Vacanze di Natale, credo, del 1983, che è l'unico forse che a livello di storia è un pochino più interessante.
Ecco, bene, questo potrebbe essere un ottimo compromesso, però ecco, questo è il mio consiglio: non disdegnate, ecco, non scartate a priori dei film che possono sembrarvi sciocchi, perché il vostro obiettivo è quello linguistico, quindi anche nei film sottovalutati dalla critica potrete comunque trovare molto molto materiale su cui lavorare.
Il punto numero due che vogliamo analizzare è cosa evitare, perché ci sono, non tutti i film vanno bene per tutti gli studenti, chiaramente. Il primo consiglio che vi diamo è, siccome la cinematografia è enorme, tutti trovano almeno un film che gli piace, guardate i film che vi piacciono, che vi attirano, che vi interessano, leggete una recensione anche nella vostra lingua e poi guardate il film, perché non c'è cosa peggiore, secondo noi, di fare un'attività piacevole, come è quella di guardare un film, ma farla per forza, costretti con l'idea che io devo imparare e quindi guardo un film che non mi piace. Questo rovina la magia. Il vostro cervello registrerà questa attività come una cosa noiosa, come una cosa che non vuole fare e quindi l'apprendimento sarà bassissimo o quasi nullo. E questo è fondamentale. Con i film che vi piacciono, ovviamente, se la cinematografia italiana non vi piace, potrebbe essere, siete fortunati, fra virgolette, perché la tradizione italiana non prevede molto sottotitolaggio. Quasi tutta la cinematografia, per esempio, americana, che è una delle più floride, ma anche inglese o francese, è doppiata in italiano. Quindi potete guardare film stranieri in italiano standard. E anche quello può andare benissimo per allenare l'orecchio alla lingua viva, naturale.
Sì, questo sicuramente. Ovviamente c'è anche una buona differenza tra il cinema doppiato in italiano, che è appunto, come hai detto tu Carolina, in italiano standard, quindi un italiano sì, vero, reale, però possiamo dire troppo compassato, troppo preciso, senza accenti. Se invece siete di un livello un pochino più avanzato, io vi consiglio di fare un po' un mix, cioè di guardare comunque dei film che magari vi piacciono, che avete già visto nella vostra lingua, o in inglese o in altre lingue che conoscete, e poi passare, magari riguardarlo in italiano, potrebbe anche essere un'idea. Però il cinema italiano vi dà proprio una fotografia linguistica di quelli che sono proprio gli accenti, i regionalismi, le parole che si usano solo in certe regioni, le espressioni che si usano solo in certe regioni.
Esatto, con il doppiaggio purtroppo c'è il rischio di sentire un italiano artefatto, che si chiama proprio in gergo traduttese, una cosa del genere, perché non so se vi faccio un esempio. L'espressione che si sente tantissimo nei film americani, cosa fai con questa fottuta macchina? Fottuto, l'aggettivo, in italiano non lo dice nessuno. È una cosa inventata dal doppiaggio dell'inglese, ovviamente, sì, americano.
E il fratello, qualcosa di questo tipo. Quindi ogni tanto ci sono delle... Quello che è tutto lo slang americano, vi faccio l'esempio con lo slang americano, viene dopo reinterpretato, tradotto e viene molto appunto artefatto, finto, non è reale. Che comunque parliamo di poche espressioni, io non voglio...
Sì, sì, pochissime espressioni, però ecco, diciamo così che chi ha un livello più basso oppure non ha la possibilità di viaggiare molto in Italia e quindi non ha l'orecchio allenato alle espressioni regionali o non si sente sicuro, è meglio un film doppiato all'inizio. Iniziate con i film doppiati, che magari sono anche più conosciuti a livello internazionale, però poi passate ai film italiani prima o poi, perché come diceva Alessandro, non si tratta solo di capire la lingua, ma i film italiani parlano dell'Italia, dell'essere italiani, che è molto importante.
Esatto, esatto. Un'altra cosa da evitare, ecco, secondo me sono per non andare, diciamo, all'estremo opposto, ecco. Quindi ci sono delle serie bellissime in italiano, mi viene l'esempio più importante è la serie Gomorra, ecco. Io mi ricordo di anche un piccolo aneddoto di uno dei miei primi studenti in Inghilterra che aveva iniziato a studiare l'italiano e mi aveva detto che aveva iniziato a guardare Gomorra. E io gli ho detto quello che dico a voi, cioè guardatelo, è una serie molto bella, ma è in dialetto napoletano molto, molto stretto. Anche noi italiani, cioè a parte i napoletani oppure i pugliesi o comunque le regioni, chi viene da una regione limitrofa. Però io, per esempio, cioè capisco pochissimo, ho bisogno dei sottotitoli per guardarlo. Ecco. Per quanto riguarda i sottotitoli, e mi collego, ecco, usare o non usare i sottotitoli. Allora, qui ci sono differenti pensieri su questo. Io normalmente, cioè, il vostro scopo è quello di guardare un film solamente con l'audio, altrimenti non diventa un esercizio di ascolto, ma diventa un esercizio di lettura. Ecco, considerate questo, che non è importante capire tutte le parole, perché vi aiutano molto le immagini, vi aiutano molto appunto i gesti, le situazioni. Quindi se riuscite a comprendere, io dico 70, 80, 90%, ecco, il vostro cervello automaticamente andrà a compensare tutte le parole che non conoscete e andrete a impararle automaticamente. È un po' come appunto con il podcast è fatto su questo principio dell'input comprensibile. Quindi se invece non vi sentite sicuri, volete tanto guardare un film ed è molto difficile per voi, allora in quel caso io vi consiglio di armarvi di pazienza e magari guardarlo due volte. Una prima volta con i sottotitoli per capire bene la storia, magari qualche passaggio, qualche frase importante, e dopo provate a riguardarlo, dopo qualche giorno, non di seguito, togliendo i sottotitoli, vedere quanto...
Ma i sottotitoli in italiano o in cioè nella lingua dello studente?
Allora, io... dipende dal vostro livello. Ecco, io ho anche... fatto questo passaggio diverse volte, cioè con i sottotitoli in italiano, poi con i sottotitoli in inglese e dopo alla fine senza i sottotitoli. Se trovate un film che vi piace molto, potete fare questo e guardare lo stesso film tre volte. Se invece
siete pigri come me, io questa cosa non l'ho mai fatta, semplicemente il consiglio è accettare che si possa non capire tutto. Mm-hmm. È così, bisogna accettare i nostri limiti, e quindi se voi di un film capite il 30%, accettatelo e magari lasciatelo lì, e fra un po', quando avrete una conoscenza più ampia, lo riguarderete, perché no? Ma io non sono d'accordo sull'abusare della stessa attività, perché si rischia di odiarla poi, si rischia di odiare magari un bel film.
Ma questo un po' dipende anche da voi. Ci sono dei film che io tuttora continuo magari a riguardarmi, ci sono dei film che ho visto decine di volte, in italiano, in inglese, eccetera, e mi ricordo anche addirittura parti, porzioni di film, frasi, citazioni in inglese da quel film. Per me è stato utile, quindi decidete voi su questo. Potete scegliere quello che è, diciamo, il vostro stile di apprendimento. Come ha detto Carolina prima, deve essere un piacere, quindi fate voi. Cioè, potete, il consiglio che vi do io, mio personale, su quello che ho vissuto io, come ho guardato i film, come ho imparato attraverso i film, è stato anche riguardarli con i sottotitoli, senza i sottotitoli. Ho notato molto miglioramento appunto nel passaggio sempre da con sottotitolo a senza. Però insomma, ognuno ha il proprio stile di apprendimento, e poi dipende da quanto amate appunto questo film. Bene, finita questa, diciamo, parte di introduzione e consigli su come affrontare un film per migliorare il proprio italiano, andiamo a darvi qualche piccolo consiglio su alcuni film che abbiamo visto e che riteniamo interessanti e godibili.
Ovviamente non faremo spoiler, quindi ci limiteremo a darvi i titoli di film italiani, perché noi apprezziamo la cinematografia italiana e crediamo fortemente che attraverso molti film italiani si possano capire tante cose su di noi, come popolo, con le nostre debolezze, le nostre caratteristiche, la nostra autoironia, le nostre differenze sociali e culturali fra regioni, dialetti, tradizioni, e quindi vi citeremo film italiani.
Anche perché quelli americani li conoscete già.
Probabilmente, però nulla, quello che è importante è che nulla deve essere tolto a altre cinematografie di cui però noi non conosciamo tanto, per esempio francese, spagnola, polacca, io non so molte cose, quindi scusateci. La prima categoria che vogliamo consigliarvi è la più famosa, cioè la commedia all'italiana. È un genere che dagli anni 50 spopola, perché funziona ancora oggi. È uno dei generi più fortunati per due motivi. Prima di tutto è una commedia, quindi unisce il gusto di moltissime persone, dalle persone più anziane ai giovani, anche ai bambini a volte, e contemporaneamente, siccome ha due strati di lettura, perché può essere letta, può essere interpretata come un film leggero, godibile, da ridere quasi, non comico, attenzione, ma fa sorridere, quello è e quindi può essere vista da persone che hanno bisogno di un momento di leggerezza nella vita, ma siccome è all'italiana, la commedia all'italiana prende in giro i vizi degli italiani e quindi è molto interessante dal punto di vista culturale. Su questo tema ovviamente noi abbiamo isolato, vanno bene tutte, quindi basta che scriviate su Google commedia all'italiana, vi vengono fuori tutti i classici dagli anni 60, 50, fine 50 ad oggi. Ma quelle che noi vi consigliamo sono assolutamente, partiamo dalla più recente, Benvenuti al Sud, che gioca sugli stereotipi, quindi molto divertente. Il Marchese del Grillo col grande Alberto Sordi e tutta la serie di Fantozzi col grandissimo Paolo Villaggio.
Esatto, serie di Fantozzi che tra l'altro ha anche una grande critica, diciamo, alla società di quel tempo. Magari ne parleremo di questo in un altro, approfondiremo questo in un altro episodio. Bene, poi c'è tutto un filone anche abbastanza recente di cronaca e fatti che sono successi in Italia oppure personaggi italiani. Quindi noi vi consigliamo Diaz, che è una diciamo racconta la storia di un fatto di cronaca, un abuso da parte della polizia che è successo in Italia. Sulla mia pelle, parliamo sempre di abusi, questa volta su un carcerato, quindi parla di carcere. Il Divo è un film veramente bello di Paolo Sorrentino, il regista più famoso probabilmente italiano in questo momento, lo stesso della La Grande Bellezza, è stata La Mano di Dio, il suo ultimo film candidato premio Oscar. Il Divo parla di Giulio Andreotti, un politico di grande importanza per la storia della Prima Repubblica, e a me è piaciuto veramente, veramente molto. Non è pesante, lento come gli altri film di Sorrentino. Un film molto recente, uscito adesso nei cinema, però questo documentario è Ennio, che parla appunto, è la storia di Ennio Morricone, quindi se lo amate come musicista, come compositore, ecco, ci sono anche molte interviste, è proprio un documentario sulla sua vita. Buongiorno Notte, che racconta la storia del rapimento di Aldo Moro, che è un altro politico italiano, anche questo meriterebbe un episodio a parte, ecco.
Ma non lo faremo, perché niente spoiler.
Niente spoiler.
Ok, continuo io con il grande filone sulla mafia. La mafia è una cosa culturale italiana e non voglio assolutamente dire che è bella, però fa parte della nostra storia e quindi ovviamente ci sono tantissimi film che parlano della mafia. Fanno vedere la mafia dal punto di vista della polizia, dal punto di vista delle persone, dal punto di vista dei mafiosi. Conoscete sicuramente il più famoso che è Il Padrino, però è americano, quindi vi consigliamo dei film italiani. Ve ne consigliamo tre. Il primo è Romanzo Criminale, che parla della banda della Magliana, una banda criminale di Roma, della Roma degli anni 70. I 100 passi, che parla di Peppino Impastato, un ragazzo siciliano che ha provato, grazie alla sua radio libera, a combattere, a denunciare la mafia in un momento in cui l'omertà era all'ordine del giorno. E La mafia uccide solo d'estate, più recente, molto molto godibile. Si parla della mafia attraverso gli occhi di un bambino, molto interessante.
Ecco, soprattutto ci sono tantissimi, volevo aggiungere su questo tema della mafia, che ci sono tantissimi film americani che fanno vedere il lato figo, ecco, il lato bello della mafia, avventuroso, quello più, diciamo, vendibile dal punto di vista cinematografico, dell'antieroe, eccetera. Invece i film italiani sulla mafia fanno vedere quella che è veramente la mafia, che è una cosa di cui noi non andiamo assolutamente fieri, è una cosa di cui noi ci vergogniamo molto. Quindi io vi consiglio anche di vedere il punto di vista reale, ecco, sulla mafia. Io concluderei con delle serie TV.
Sì!
Visto che sono molto popolari e noi ne abbiamo vista qualcuna è addirittura storica, perché ci sono centinaia e centinaia di episodi. Io volevo parlarvi di Suburra, rimanendo nel tema della criminalità, e parla appunto di famiglie criminali, affari a Roma. Questo ve lo consiglio anche perché l'accento romano non è particolarmente forte e difficile da capire, è abbastanza simile all'italiano standard. Sono soltanto due stagioni, una ventina di episodi, credo, o poco più, e a noi è piaciuto veramente, veramente molto. Sempre sul tema della criminalità, il commissario Montalbano. Ecco, il commissario Montalbano è un filone enorme di libri scritti dal grande scrittore Camilleri, che sono ambientati in Sicilia e sono delle storie poliziesche investigative su questo commissario. Potete anche leggere i libri, però io vi consiglio di guardare le serie, perché sono, penso, veramente centinaia di episodi, e c'è molto dialetto, regionalismi siciliani, perché è ambientato in Sicilia, e però è molto più facile da capire perché semplicemente vedete, ok? Quindi riuscirete a capire molte più parole, molti più regionalismi grazie all'aiuto della visione.
E l'ultima, ma non per importanza, vi consigliamo una serie che quando è uscita non è stata compresa totalmente. Questa è una serie che piacerà agli amanti del cinema, diciamo, degli esperimenti cinematografici. È una serie che è diventata uno stracult in Italia ed è la serie Boris. È una serie decisamente diversa da tutte le altre, parla semplicemente del dietro le quinte di un'altra serie televisiva, quindi è una serie televisiva su una serie televisiva, e racconta in chiave ironica e anche un pochino cruda del mondo della televisione. Ve la consigliamo perché è un prodotto che in Italia, appunto, quando è uscito non è stato apprezzato, ma che adesso è diventato una delle cose più importanti, tanto da fare addirittura da essere su Netflix dopo anni che era uscito e da fare la quarta stagione, nonostante qualche attore sia ormai già morto, purtroppo. Quindi Fateci sapere se l'avete vista, se la vedrete, perché ci interessa il vostro parere su questa.
Ecco, purtroppo l'hanno anche tolta da Netflix alla fine dello scorso anno. Io lo stavo guardando, adesso devo recuperarla in qualche modo. E io veramente mi è stata consigliata proprio da Carolina. Io i primi 2-3 episodi avevo molti dubbi, e poi mi sono letteralmente innamorato di questa serie e mi ha fatto veramente morire da ridere. Vi do soltanto il consiglio di lasciargli 2-3-4 episodi per capire più o meno, ecco, di entrare dentro al mood, all'atmosfera della serie. E con questo concludiamo l'episodio, ringraziamo tutti quanti quelli che continuano a seguirci ed ascoltare i nostri podcast, ma soprattutto dobbiamo assolutamente ringraziare i mecenati del nostro Patreon, patreon.com/stivaleitaliano, per sostenere il nostro podcast, per sostenere il nostro lavoro e per ricevere soprattutto le trascrizioni di tutti i podcast del 2022, con anche, se vorrete, un glossario di parole nuove. E non dimenticate di seguirci anche su Instagram e su TikTok per i contenuti che, insomma, pubblichiamo ogni settimana. Con questo concludiamo.
Ultima domanda, fateci sapere se avete visto uno dei film che abbiamo citato nel nostro podcast.
Eh beh, quello assolutamente,
siamo
assolutamente
curiosi.
Faremo una piccola storia tra qualche giorno su Instagram. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo episodio.
Ciao ciao.
A presto, ciao.